Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Roberto Pavanello da Vercelli fornisce oggi alcuni consigli per ascoltare emittenti lontane. Michele Franci traccia un bilancio dell'Arianespace di cui è stato vicepresidente e vi proponiamo un'intervista raccolta a gennaio 2006. Nella seconda parte del programma abbiamo le consuete notizie dal mondo delle comunicazioni aggiornatissime, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Già che ci sono, vi rammento anche la nostra email, alla quale potrete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota, email info@radiomagazine.net, ripeto, email info@radiomagazine.net. E rammento che da alcuni mesi potete intracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti, oltre che naturalmente chiedere l'amicizia a me personalmente. A tutti gli ascoltatori di Toscana e Emilia Romagna ricordo inoltre che questo programma viene trasmesso anche in modulazione di frequenza e onde media dall'emittente Radio Studio X. Infine, occhio anche a YouTube, in quanto siamo presenti anche lì.
Amici ascoltatori, ci colleghiamo telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Pronto, mi senti?
Sì, ciao Dario, un cordiale saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Magazine.
Ecco, Roberto Pavanello, il nostro esperto di ascolti, nonché collezionista di adesivi di QSL rare. Che cosa possiamo dire, Roberto? Innanzitutto, come è andato il periodo natalizio, dove presumo tu abbia fatto molto ascolti, no?
Sì, beh, naturalmente il periodo natalizio è sempre quello dove si ha a disposizione il maggior tempo, gli ascolti non è che siano stati tantissimi, però alcune novità assolute per me ci sono state, ad esempio la emittente peruviana che trasmette su 1700 kHz, Radio Frequenza, che trasmette dalla località di Sant'Ignazio, non l'avevo mai ascoltata in vita mia e sono riuscito invece a sentirla quest'anno, proprio durante le vacanze natalizie alle 00:35 UTC. Avevo un programma in lingua spagnola, naturalmente, con della bella musica andina, quindi per chi volesse tentare di ripetere quell'ascolto, consiglio l'ascolto notturno dei 5700 kHz. Poi c'è stata la novità del servizio italiano della Voce della Turchia, questo è un ascolto assolutamente più facile e anche più comodo, alle 17:30 UTC, vale a dire le 18:30 ora italiana, per mezz'ora si può ascoltare questo nuovo servizio, che speriamo è una ripresa dopo 43 anni di inattività, speriamo che possa continuare perlomeno altri 43 anni in attivo. E poi un'ultimissima cosa, c'è una nuova clandestina anticastrista che trasmette per Cuba, non si è capito bene se dagli Stati Uniti o addirittura dall'Europa, dato il suo segnale molto buono anche qui in Europa, questa si può ascoltare già a partire dalle 21:30 22 UTC, quindi le 10:30 alle 11 di sera, le frequenze da cercare di sintonizzare sono 6135 e 6010 kHz, anche qui potrete ascoltare non solo commenti politici ma anche qualche buon brano musicale di musica latinoamericana.
Ecco, a livello di anticastriste c'erano, no, innanzitutto Radio TV Martì, che è servizio speciale della Voice of America, no?
Sì, ricordiamo. Radio Martì trasmette ancora.
E poi c'è anche Radio...
il servizio della VOA, per chi volesse sentirlo, la sua frequenza, anche qui ascolto notturno, verso le 23-24 UTC, è 6030 kHz.
E poi c'è anche...
segnale è interferito anche qui in Europa dal jamming.
E poi c'è anche Radio Cayman, la voce del SID pure, no?
Radio Cayman, la voce del SID, sono emittenti storiche. Oramai purtroppo non esistono più.
Ecco, Roberto, che cosa possiamo dire invece per quanto riguarda i tuoi rapporti epistolari? Te scrivi moltissimo, poi naturalmente ricevi delle QSL, cioè delle cartoline dalle radio, molto rare, no? Che cosa hai ricevuto qualche...
Io scrivo moltissimo e ricevo pochissime risposte, purtroppo. Sì, diciamo che qualcuna che ancora tiene i rapporti con gli ascoltatori e poi conferma i rapporti di ricezione che gli ascoltatori inviano con cartolina, con SL o con lettere, esistono ancora, per fortuna, ed ecco che viene ancora voglia di continuare con l'hobby.
Ecco, diciamo, l'ultima arrivata qual è?
L'ultima arrivata è una pirata scozzese, si chiama Radio Six International, l'avevo ascoltata lo scorso 30 novembre in occasione della festività scozzese del giorno di Sant'Andrea, abbiamo trasmesso tramite un trasmettitore dalla Lettonia sul 9290 kHz e la sua conferma mi è arrivata dopo una quarantina di giorni ed è l'ultima conferma che ho avuto.
Ecco, che cosa possiamo dire, Roberto, per quanto riguarda, no, le attuali condizioni di propagazione? Cosa si prevede? C'è un buon ciclo solare?
Ma il ciclo solare è buono, quindi l'attività solare è elevata, d'accordo, siamo nei mesi peggiori per quanto riguarda le onde corte, però sicuramente se continuerà così, a partire già tra un paio di mesi potremo avere delle spettacolari aperture da Sud America, sia sulla banda dei 60 che dei 49 metri, e in questo periodo siamo... ancora in inverno, si può ancora tentare con qualche possibilità di successo il DX in latinoamericano o nordamericano sulle onde medie. Io consiglierei specialmente la banda occupata in Nord America ma libera qui in Europa, che va da 1600 a 1700 kHz, dove sono possibili numerose ascolti di stazioni nordamericane.
Ecco, questo per i profani, ricordiamo che l'attività solare incide moltissimo sulla propagazione delle onde elettromagnetiche. Infatti stiamo parlando di ascolti su onde corte, bande tropicali. Dall'altra parte del telefono, da Vercelli, Roberto Pavanello, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie a te di avermi chiamato, nuovamente un cordiale saluto non solo a te ma anche a tutti gli ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, oggi il nostro ospite è Michele Franci, che traccerà un bilancio dell'Ariane Space, di cui è vicepresidente. Lo abbiamo intervistato durante l'ultimo convegno Space Economy 2005, organizzato a Roma in dicembre da Federcom in Confindustria e da Satexpo. Ascoltiamolo.
Un bilancio dell'attività dell'Ariane Space.
Di quest'anno, ma noi siamo molto soddisfatti di quest'anno 2005, come dicevamo, se tutto va bene con stasera avremo lanciato 9 satelliti su Ariane 5, abbiamo avuto un lancio Soyuz commerciale, c'è il lancio del primo Galileo Giove tra 3 o 4 giorni, dopo Natale, per cui sarà un anno molto attivo in cui in pratica la nostra attività è equivalente all'insieme della nostra concorrenza ed è un ritorno ai livelli che direi senza false modestie sono i nostri. Abbiamo avuto degli anni un po' difficili dopo il primo volo che è andato male dell'Ariane 5 10 tonnellate, ma con 10-11 satelliti lanciati ritorniamo ai livelli del 2000-2001 e diciamo ritroviamo il nostro ruolo fondamentale. Il mercato è quello che è, c'è una ripresa lieve, piccola sulla parte commerciale e telecomunicazioni, ma ci sono dei programmi interessanti sulla parte istituzionale, esplorazione e osservazione della Terra, che penso ci daranno del lavoro per i prossimi anni, per cui nel complesso l'anno 2005 è stato un ottimo anno per noi.
Ecco, l'apporto dell'Italia è in paragone ai programmi spaziali degli Stati Uniti, Cina, eccetera.
L'apporto dell'Italia è importante perché l'Italia già è diventato un partner molto più maturo sulla parte lanciatori in questi ultimi 2-3 anni. Citavo Vega nel mio intervento, c'è stata questa prova a fuoco che è andata molto bene. Oggi Vega è una realtà fisica, concreta e sarà nel 2007 lanciato, per cui porrà l'Europa con una leadership italiana nel settore che è un settore molto istituzionale, che è il lancio sulle orbite basse, quindi dove i programmi sono al 90% dei programmi governativi. L'Italia peraltro è stata motore per i grossi programmi applicativi che vengono approvati in questi tempi, queste settimane, il GMS di cui parlava Veredice, l'Aurora, Mars Exploration, che è uno dei pallini del professor Viriglio, Galileo, ovviamente, in cui il ruolo dell'Italia è fondamentale, per cui devo dire che per esempio confronto con la Germania, che dopo il grande momento sulla stazione spaziale eccetera, oggi è una posizione un po' più di attesa, un po' più di ripiego, purtroppo i fondi non sono lì ancora.
Ecco, ma... appunto, come pesa nel bilancio dell'Europa?
L'Italia è chiaramente terza, cioè l'Italia oggi è il terzo contributore all'ESA in senso generale, sui lanciatori in particolare, ma su certi programmi come l'Aurora ha la metà, se non un pelo più della metà. Sul GMS anche lì credo che l'Italia sia il maggior contributore relativo, adesso non ho le ultime cifre in mente, comunque, quindi su questi programmi da grande futuro l'Italia ha una presenza molto importante, quindi diciamo che tutto questo è promettente. Ma dicevo, i programmi futuri italiani oggi sono l'osservazione della Terra, e se si legge il piano spaziale nazionale questo è sottolineato, Cosmos SkyMet, con cui lavoriamo oggi insieme ad Alenia Finmeccanica, che è un programma importante in cui l'Italia si pone di pari pari con la Francia, è un programma cooperativo duale tra Francia e Italia, programma di grande respiro, sono 4 satelliti, c'è un seguito previsto, più civile, per cui è un programma che ci porterà lontano nel 2010-2011, c'è l'esplorazione di Marte, quindi tutto questo è molto promettente, e io direi quello che è interessante è che questi sono programmi chiaramente di grande respiro, per cui non è un satellite o un progetto che si farà nei prossimi 2-3 anni e poi dopo non si sa, questi sono programmi che un po' come la visione spaziale di Bush ci possono portare lontano, per cui se ben gestiti possono assicurare uno sviluppo importante.
Fin qui Michele Franci, vicepresidente dell'Ariane Space.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Nel primo trimestre 2017 sono stati rilevati ben oltre 200.000 attacchi del WannaCry per il cosiddetto ransomware, un sistema adottato da cibercriminali per prendere in ostaggio a distanza computer o cellulari e chiedere poi un riscatto per la restituzione dei dati. La diffusione si propaga sempre di più. Secondo un rapporto di Kaspersky Lab, nei primi mesi del 2017 il numero di ransomware mobile, cioè quelli contro smartphone e tablet, è più che triplicato, 3,5 volte, superando i 200.000 attacci. In alcuni casi si tratta di virus che hanno delle varianti. Secondo la ricerca, gli Stati Uniti sono stati il paese più colpito dal ransomware mobile. Durante il primo trimestre 2017 sono state individuate in totale 55.679 nuove varianti di ransomware Windows, quasi il doppio rispetto al quarto trimestre 2016. Un dirigibile, uno tra i più grandi al mondo, lungo quasi 200 metri per consegnare aiuti alle missioni umanitarie nelle località più remote, e l'iniziativa, secondo indiscrezioni riportate dalla stampa americana, del fondatore di Google, Sergey Brin, che starebbe lavorando alla costruzione del maxi dirigibile in un hangar in un aerodromo della NASA. Il dirigibile potrebbe anche essere usato come yacht dei cieli per eventuali viaggi intercontinentali di Brin e della sua famiglia. Il progetto ha un costo fra i 100 e i 150 milioni di dollari. Nel progetto iniziale il dirigibile targato Google doveva usare l'idrogeno come gas di sollevamento, è molto più economico dell'elio e fornisce più del 10% di ascensione, ma da sempre è legato alla tragedia del Hindenburg, il disastro del New Jersey nel 1937 in cui persero la vita 36 persone. L'ente federale degli Stati Uniti per il volo attualmente impone a tutti i dirigibili di avere gas di sollevamento non infiammabili, escludendo l'idrogeno altamente infiammabile, quindi volatile. Quindi il velivolo ora in costruzione utilizza elio, come riporta il Guardian, rifacendosi ad una fonte informata del progetto. Quella dei dirigibili è un po' un'ossessione per Google. Nel 2013 ha lanciato in via sperimentale il progetto con palloni aerostatici per portare internet nei paesi più disconnessi come Africa e alcune zone dell'Asia. Amazon sbarca a New York e sceglie il Time Warner Center a due passi dal Central Park e da una delle Trump Tower per la sua prima libreria newyorkese. Amazon Books, al terzo piano del Time Warner Center, è a una distanza ravvicinata dalla Penguin Random House, da Simon Schuster e chiaramente anche dalla sede della casa editrice Hachette. La libreria di Jeff Bezos si basa proprio sui 20 anni di dati raccolti su Amazon.com nell'organizzare i libri in vendita, offrendo ai clienti un'esperienza tutta nuova. I libri sono tutti senza prezzo. Per conoscerlo si può usare l'app Amazon sul proprio cellulare o andare a uno degli scanner elettronici presenti nel negozio. Il pagamento è rigorosamente senza contanti. Nella libreria poche sedie e sgabelli, ma ampio spazio ai prodotti per la casa, da Kindle a Echo. Nei programmi di Amazon c'è l'apertura di una seconda libreria a New York in estate, vicino all'Empire State Building, con l'intenzione addirittura di affiancarsi a uno store di alimentari. Nei paesi civili avviene esattamente il contrario che da noi: nasce prima la libreria a cui si affianca l'alimentare, mentre invece da noi nasce prima il negozio di alimentari a cui poi si affianca il libro. E così, mentre a New York apre alla libreria, a Seattle aprono due chioschi per ritirare gli alimentari acquistati online, in quello che è l'ennesimo tentativo di Amazon di aggredire il mercato da 800 miliardi di dollari degli alimentari. Iniziano intanto a tremare anche le farmacie. Amazon ha chiesto negli Stati Uniti la licenza per vendere anche prodotti farmaceutici. Amazon continua così a crescere dopo 20 anni cercando di conquistare nuovi mercati, 20 anni durante i quali ha rivoluzionato le modalità dello shopping, mandando in pensione quello fisico, e si è affermata come quarta azienda per capitalizzazione di mercato.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.